Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie Italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivono e adoperano in questo paese. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Auckland, corsi di lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Allora, oggi è una bellissima storia che sono completamente contenta di poter dividere con voi, perché ho trovato un pilastro della nostra società italiana qui in Nuova Zelanda, in un posto che si chiama Tokaroa. Già inizia a ridere. Comunque si chiama Alberico D'Andrei, che vive in Tokaroa, che è un piccolo villaggio nell'isola del Nord, in una parte che si chiama una regione che si chiama il Waikato. E questo simpaticissimo Alberico è qui dal 1969, per cui veramente stiamo parlando di una persona che è qui da tantissimo tempo e avrà visto tanti cambiamenti nella società, sia neozelandese che italiana, e voglio dargli il benvenuto. Alberico D'Andrea, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Ho sentito il mio nome pronunciato in molti differenti sistemi, ma da Alberico si dice.
Alberico si dice! Ecco, abbiamo iniziato più bene.
Il cognome è D'Andrea.
D'Andrea, yeah. Perfetto.
Perfetto.
Va bene, allora ricominciamo. Alberico, senti, interessantissima questa cosa. Sei arrivato in Nuova Zelanda 1969, come mai?
Una storia lunga quella lì, allora da dove vuoi comincio? Da quando ero piccolo o dal giorno prima di partire?
No, voglio sapere tutto, dai, parti dall'inizio.
Ah, sì. Vuoi sapere tutto, devi sapere che quando è finita la Seconda Guerra Mondiale c'era pochi lavori su anche dalle nostre parti nel Veneto, e chi era fortunato trovava lavoro nei cantieri all'estero o a lavorare all'estero, partivano, andavano via a lavorare in Svizzera, in Australia, tanti del mio paese sono andati in Australia, e mio padre, essendo uno dei, come si potrebbe dire, un prodotto della guerra praticamente, perché quando la guerra cominciò lui era un giovincello, quando la guerra finì era un giovanotto, e tutto quello che aveva imparato era salvare la pelle e salvar numero uno. Quindi non era mai cresciuto con un istinto di guardare la preservazione degli altri. E era piuttosto una persona molto simpatica, molto eloquente, però anche falsa in un certo senso, perché se guardava sempre di potersi divertire lui, avere i soldi lui, avere, e quello che succedeva attorno agli altri non gli interessava niente, anche se chiedeva tanti soldi in prestito agli amici e roba così, e poi non li pagava mai indietro.
Aiuto.
E purtroppo anni di vita è fatta così, ci siamo trovati in una situazione dove mia mamma ha dovuto fermare delle cambiarie, e le cambiarie dovevano essere pagate. Io avevo già cominciato a lavorare molto giovane, lavoravo già in una falegnameria a far sedie quando avevo quasi 12 anni.
Ah.
E lavoravo al pomeriggio, la mattina andavo alle scuole medie, che tra l'altro è dove ho imparato l'inglese, ho fatto 3 anni di inglese alle scuole medie. Non è che poi avessi l'abilità di parlare inglese quando ho finito, però mi ha aiutato moltissimo,
certo,
con la grammatica e con lo spelling quando sono arrivato qui in Nuova Zelanda. E in pochissimo tempo mi sono trovato capace di essere abbastanza eloquente nella lingua. Comunque, ritornando al coso, alla faccenda come siamo arrivati qua, avevamo questi cambiali da pagare e io mi trovavo che dovevo partire militare e guadagnare 150 lire al mese, che avrebbe messo la mia famiglia in bancarotta. E quindi avevo trovato, tramite mio padre, che era qua giù, ho trovato lavoro come cuoco.
Ah.
Molto stranamente, perché la mia a 15 anni ho cominciato l'apprendistato per diventare falegname.
Ah.
E l'ho finito a 18 anni, 17 anni. Però durante quel periodo io c'era un mio zio che era ritornato dall'estero e aveva aperto un ristorante per i camionisti. Era il sabato e la domenica andavo ad aiutarlo in cucina, si faceva dei pasticci, delle porchette, degli arrosti. Era un mangiare semplice per camionisti praticamente. Però mi aveva dato le basi della cucina di potermi difendere. Quando ho trovato che c'era questa possibilità di venire in Nuova Zelanda come assistente cuoco, ho accettato e sono venuto, anche se non ero assistente cuoco. E la paga era fenomenale, perché era in Italia prendevo 30.000 lire al mese, quegli anni là. E qui prendevo 300.000 lire al mese.
Wow.
Purtroppo che la compagnia che ci aveva dato i lavori aveva promesso che lavoravamo 12 ore al giorno, 6 giorni alla settimana. In realtà i cuochi dovevano lavorare 7 giorni alla settimana, 14 ore al giorno. E dopo 3 o 4 mesi chiesto come mai non prendevamo extra dei soldi in più per tutte queste ore che facevamo in più, e mi risposero che se non mi piaceva potevo sempre ritornare in Italia, sapendo benissimo che se fossi ritornato in Italia, essendo stato dichiarato disertore alle armi, sarei finito a Gaeta, molto vicino a Napoli.
Esatto, esatto. Wow.
Quindi non ci fu altra alternativa che continuare a lavorare. E negli anni che feci con la Codelfo ho fatto vari lavori e sono stato molto molto fortunato, che ho conosciuto gente bellissima, e come si trova in giro per i cantieri si trovano degli dico proprio un miscuglio, un minestrone di gente che è qualcosa di fenomenale. Dottori che mancano un anno a laurearsi e piantano lì di tutto e vanno a scavare roccia, a ex cantanti di musica classica, non so cos'altro ho trovato, avvocati.
Comunque, guarda.
Un miscuglio di gente. Ma quello che mi è piaciuto di più, ho conosciuto 4 persone che erano reduci della guerra, della famoso della Giulia, del famoso degli alpini della Giulia, che furono mandati insieme ai tedeschi a invadere la Russia. E questi quattro ragazzi avevano tutti la stessa storia, erano arrivati uno vicino a Leningrado e tre vicino al fiume Don, dove poi furono tutti sconfitti e dovevano riparare. E avevano delle storie orrende che sono riuscito a estrapolare perché ero molto appassionato della storia. E so che quella gente lì non piaceva tanto parlare, ma sono riuscito a ottenere la loro confidenza e ho sentito delle storie che mi hanno fatto credere che l'umanità non vale neanche un penny per essere difesa per quello che è. L'umanità è orrenda, non sa come trattarla.
Però la tua vita invece, tu hai dato tanta gioia a tante persone. Perché...
Ho cercato di cambiare tutto quello che ho visto di sbagliato, quello che
esatto.
fare nel mio piccolo, e di aiutare la gente il più possibile e cercare di essere uno dei... Stavo giusto pensando a quanti complimenti ho sentito in tanti anni. Qui in Nuova Zelanda come si conosce gente... Ho conosciuto sei primi ministri cui ho fatto mangiare qui in ristorante o in pranzi a parte, in altre feste. Gente che ti tratta, ti dà del tu e ti tratta come un amico, mentre ho avuto... In Italia l'esperienza di conoscere il ministro Fanfani e sono stato trattato come un paziente, quindi non mi è piaciuto tanto la faccenda. Comunque qui uno dei complimenti più belli, mi ricordo quando è stato qua il barone di Farnese, mi ha detto: quello che avete fatto voi italiani dei primi ristoranti aperti in Nuova Zelanda che hanno cambiato il modo di mangiare qui in Nuova Zelanda, avete, senza saperlo, avete aperto una nuova industria in Italia. Noi adesso esportiamo vino, esportiamo pasta, esportiamo pomodoro e quella roba lì, tutto perché voi italiani vi siete dati da fare per mettere il nome della cucina italiana. Abbiamo praticamente qui, una volta era tutto basato sulla cucina francese, se non mangiavi fish and chips e quei pochi buoni ristoranti che c'erano qui in Nuova Zelanda erano tutti cucina francese. C'era la Scala de Niden, che era un ristorante aperto negli anni 30 che era italiano, ma ho mangiato poche volte lì. E quindi mi sono veramente sentito onorato quando ha detto una cosa del genere. Non ci avevo mai pensato, ma non solo ero io, c'erano un sacco di ragazzi, adesso purtroppo la maggior parte sono già deceduti, che hanno lavorato per far quello che ha portato la cucina italiana a essere quello che è neo qui in Nuova Zelanda.
Quante cose che avrai visto cambiate. Per chi non lo sa, Alberico ha aperto un ristorante nel 1984 chiamato Alberico, che è ancora conosciutissimo, ma non in un centro conosciuto come Auckland, come Dunedin, come Wellington, no, in Tokoroa. E all'inizio, Alberico, ricordami se questa è una storia giusta, tu invitavi delle donne neozelandesi a imparare a come si faceva la pasta, in modo che loro tornavano a casa, la facevano per i loro mariti, e pian piano hai iniziato a entrare nelle vene della cucina neozelandese. Per me questo è il top, veramente sei uno dei fondatori e ti devo ringraziare anch'io da parte nostra.
Yeah, well, un po' al ristorante quando abbiamo aperto ci siamo accorti subito che purtroppo una cosa nel menù che non vendeva era la pasta, e se, specialmente se c'era l'aglio qualche chilometro vicino. E quindi mandavo, insieme a, ai piatti ordinati, mandavo fuori un piattino free taste, e le facevo quasi sempre pappardelle alla panna con la crema, crema e prosciutto, e mandavo un po' di pappardelle fuori e le regalavo, e le, pian piano le donne hanno preso il gusto di le signore preso il gusto di sta pasta, e hanno cominciato a ordinare loro la pasta, e ci è voluto un parecchio tempo, ma comunque dopo più di un anno ci siamo cominciati a muovere. Qui abbiamo cominciato a sperimentare con il Blue Vein e qualcosa che chiamavamo gorgonzola, ma era Blue Vein, e spaghetti con l'aglio, aglio olio, e per far mangiare l'aglio olio, perché l'olio di oliva quegli anni là non lo volevano per nessun motivo, e quindi gli spaghetti aglio e olio, mi ricordo, li facevo con burro al posto dell'olio, ci mettevo burro e andava bene, non era, cominciavano a vendere. E poi pian pianino metti metà a metà e li abituavi, come abituare un bambino a mangiare i primi bocconi.
Pazzesco, cioè hai aperto il gusto delle persone neozelandesi.
Un'altra cosa che tutti quanti avevano stato vizio di mangiare queste bistecche che le prendevi da un angolo e le alzavi, stavano dritti come un frisbee. Perché erano talmente stracotte, ed era di moda che volevano solamente bistecche, due uova e un po' di cipolla. E ci è voluto un bel po' anche lì insegnare che le bistecche si mangiano quasi semicrude, ma anyway. Ancora al giorno d'oggi qualcuno, io è un anno che non cucino perché non sto andando bene, ma ancora al giorno d'oggi c'è qualcuno che mi chiede, ma si sente il cuoco bestemmiare quando si sente.
Senti, e poi hai anche incontrato tua moglie lì, perché l'hai incontrata nel 1971, Rachel, che è una grande parte di te, che ti ha aiutato con il ristorante, eccetera. E poi la vostra storia è proprio una di fondatori, perché insieme anche lei si è appassionata a quello che facevi, innamorata a questa educazione che hai dato ai nostri amici kiwi.
Ma il fatto è, dei ristoranti, il primo cuoco che ha aperto il ristorante a Turanzi era Luciano Pellizzon, che nel 70 ha avuto, lavorava in cantiere con me, era il mio chef, e negli anni 70 aveva avuto un litigio con la compagnia e abbandonò il lavoro e aprì un ristorante, un fish and chips a Turaggi, e con l'aiuto di alcuni carpentieri italiani si fece il primo ristorante italiano della zona lì. Ed è, tra l'altro, perché il paese era sotto la guida dei ministri, del ministro Work. Non aveva bisogno di licenze, ma lui non lo sapeva che bisognava avere licenze. Perciò per 3 anni fece il ristorante senza licenze per cucinare, senza licenze per il vino. Ma è stato il primo ristorante. Io lavoravo ogni tanto, quando scendevo dal cantiere, andavo a dargli una mano in cucina lì, negli anni 70. Poi nel 72-73, quando lui fu rispedito in Italia, lo comprò un mio amico, e due dall'Umbria, Perugini, dove Attilio è l'uno che purtroppo è morto 3 o 4 settimane fa, bravissima persona. E Gerry Giacometti comprarono il nostro ristorante, che era il primo vero e proprio ristorante famoso, e lì ho conosciuto Kitty De Canova, che veniva a mangiare lì, ho conosciuto Bob Jones, io facevo alla sera, quando avevo finito di lavorare in cantiere, andavo ad aiutare a fare il barista. E lì è stato il mio primo lavoro, insomma, praticamente in ristorante in Nuova Zelanda.
Wow. Senti, ma avrai visto tanti di quei cambiamenti nella tua vita, che proprio per noi italiani, che vabbè, io sono qui già da tanto tempo, però per altri italiani non si rendono conto quanto è cambiata la Nuova Zelanda dal tempo che sei arrivato tu a ora.
Parli come di vino, ad esempio. Quando avevamo i cantieri, noi dovevamo andare alla ricerca, quando la nave non arrivava in tempo con il vino dall'Italia, dovevamo andare a cercare il vino per le famiglie tra quel po' di cantine che c'erano. Avevamo fatto degli amici in Anderson, e in Napier c'era una signora, si chiamava Lombardi, che era una reduce di guerra che aveva sposato un soldato neozelandese, e quando è venuta qui era siciliana lei. La prima cosa che ha fatto è piantato un vigneto e facevano il vino lì. E facevano il vino e andavamo a comprare una botte alla volta. Quando compravamo, perché non era imbottigliato, lo compravamo 200 litri, un barile alla volta. E chi trovava il vino, poi lo distribuiva, come si dice, lo divideva con le altre famiglie, praticamente. E tutti quanti alla caccia di vino decente da bere, perché non c'era un vino, era quasi tutto sherry, non c'era niente di buono da bere. Pochissima roba buona da bere. E sono fortunato di trovare qualcosa, tanto per dire, nel vino. E i primi vigneti buoni che hanno piantato giù a Blenheim, è una cosa all'inizio degli anni 70, praticamente, che hanno tolto tutti i vigneti che facevano cask wine e hanno ripiantato il Chardonnay e il Sauvignon. Ma un'altra faccenda che proprio la prima volta che sono sceso dal cantiere, perché mi avevano detto che i lavori erano a 10 minuti da Auckland, in realtà erano nel Tongariro, che sarebbero stati a 10 minuti da Waiuru. Era un po' differente, Auckland non è Waiuru. E la prima volta che sono sceso dal cantiere, siamo all'altezza delle prigioni di Rangipo per arrivare a Turangi, ho cominciato a sentire un odore strano nell'aria. Ed era questo stranissimo odore che ho cominciato a chiedere all'autista del pulmino: ma cos'è questo odore? Cos'è questo odore? No? Che diventa sempre più forte. Lui dice: quale odore? Quale odore? E in parole povere ho capito che era il fetto che adoperavano per cucinare lo schaffè, che cucinavano le patate e chips a Turangi. Sentivi nell'aria,
aiuto,
perché era un odore talmente strano, qui non era abituato, lo sentivi nell'aria. Lo sentivi downwind, lo sentivi a 6-7 chilometri di distanza.
Aiuto!
Ci siamo abituati. Era come andare a Rotorua la prima volta che vai a Rotorua, senti tutti questi uova marce, e la seconda volta non senti niente, no? E la seconda, ci siamo abituati, ma l'odore è... Mi ricordo che a una certa ora siamo andati a ordinare un pollo arrosto, ho visto questo qua tira fuori il pollo dal frigorifero, lo butta dentro al caffè bollente,
aiuto,
tremendo, non lo tira fuori, lo mette dentro a un sacchetto di carta e me lo dà. Il Cristo è qui.
Aiuto!
E
cioè...
puzzo di pecora. Insomma, ti dico, siamo usciti, abbiamo dato un assaggino così e poi l'abbiamo infilato in uno di quei biloni che erano di fuori, l'abbiamo lasciato lì.
Per i cani.
Mentre un'altra cosa bella e divertente, è la prima volta che hanno portato due italiani a Rotorua, che era successo un incidente in ospedale, e sono venuti a sapere che avevano aperto la prima pizzeria in Rotorua, la Pizza Hut.
Ah.
E mi ricordo che siamo partiti la domenica in macchina, due macchine, otto italiani in macchina giù a mangiare la pizza, perché era anni che non si mangiava la pizza.
Aiuto.
E giù di corsa a Rotorua, e arriviamo giù, bel forno, tutto quanto, ordina e guarda sul menù, c'è la capricciosa, bella, ossia, ordiniamo otto capricciose, arrivano fuori, erano alte circa come un mattone. Sembravano le torte margherite, sai, quelle belle torte margherite che fanno le nostre donne in Italia.
Mamma
mia, è questa roba, questa pizza, no.
Via,
conto e torna a casa.
Non
neanche assaggiate, e abbiamo lasciato lì fuori dalla porta, pagato e via.
Mamma mia,
siamo andati a mangiare in un ristorante. Comunque, una delle tante monate che succede. E mi ricordo la prima volta che ho conosciuto Jody Maio a Hamilton, e lui era napoletano come te, e faceva la pizza e la faceva alta una spanna. Gli ho detto, ma perché? Sei da Napoli, perché fai la pizza così? Non è mica così che si deve. E dice, è così che la mangiano, se no non la vendo. Ma mi devi insegnare, no? Mi devi insegnare, devono imparare.
Per questo tu sei...
Se loro imparano, io perdo soldi.
Però guarda, per questo sei stato così fantastico, per questo sei conosciuto, proprio perché invece di tirare fuori quello che volevano, gli hai insegnato tanto. Però senti, Alberico, guarda, il tempo sta passando, mezz'ora se n'è scappata, mi sembrano 5 minuti. Sai che vorrei fare, non so se ti va, di chiamarla puntata numero 1. Ti possiamo fare un'altra chiacchierata in modo che facciamo la seconda? Perché sei pieno di queste storie.
Tutte belle.
Senti, ti dobbiamo ringraziare. Ci fai fare la puntata numero 2, per favore?
Si può provare.
Dai, senti, buona fortuna con tutto, ti dobbiamo ringraziare e salutare, e anche con la cura che stai facendo, perché mi hai detto prima che non stai tanto bene, per cui ti mando tanti tanti baci e ci sentiamo la prossima volta. Guarda che ti richiamo la settimana prossima.
Deve farmi un piacere, deve trovarmi qualcuno che compra un ristorante.
Ok, mettiamo un annuncio, non ti preoccupare Alberico, lo okay, facciamo
ciao.
Noi. Baci, grazie tanto Alberico.
Ciao. Saluti a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com o su Spotify.